Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione al tema della natalità. Come sapete, venerdì scorso, 12 maggio, ci sono stati in Italia gli stati generali della natalità, che sono convocati dalla Fondazione per la Natalità, che è nata 3 anni fa, e questa è la 3ª edizione, che ha lo scopo di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica, delle istituzioni, della politica, dei mezzi di comunicazione, su quello che a mio avviso è il grande tema, il grande problema dell'Italia, di cui si parla un po' di più di una volta, quando non se ne parlava affatto, ma sempre se ne parla in maniera insufficiente di fronte alla gravità, all'enorme gravità del problema, perché il problema consiste nel fatto, come l'Istat ci racconta tutti gli anni, che diminuisce costantemente il numero dei nati in Italia. E questo avviene da decenni. Secondo le indagini, il trend demografico che c'è stato crescendo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si è concluso nel 1964. E da allora il numero delle nascite è costantemente diminuito. C'è stata una parziale sostituzione con l'arrivo di persone straniere, di immigrati, ma anche loro con il passare degli anni hanno diminuito la loro cioè il numero dei figli, anche le famiglie degli immigrati. Quest'anno è stato raggiunto il record in negativo delle nascite, per la prima volta è sceso sotto i 400.000 nati. Pensate che ne nascevano solo 10 anni fa, 15 anni fa, il doppio. E questo è indicativo di una crisi demografica che avrà delle ripercussioni, se questo sarà il trend costante, per quanto riguarda il pagamento delle pensioni, per quanto riguarda il lavoro, cioè la mancanza di manodopera, perché una società dove continua ad aumentare il numero degli anziani e a diminuire il numero dei nati, è una società squilibrata, è una società che implode, perché ci sono sempre meno studenti, per esempio, per far solo un esempio. Quindi chiuderanno molte scuole, diminuiranno il numero necessario di insegnanti, e ci sarà un numero minore di persone che lavorano e un numero maggiore di persone che percepiscono la pensione, ma con introiti per l'INPS, per chi poi lo Stato che poi paga le pensioni, sempre a diminuire, perché diminuisce il numero dei contribuenti. Questo solo per fare delle osservazioni di tipo economico-sociale, ma è chiaro che il dato più importante di una situazione come questa è il dato culturale o morale, se volete. Cioè, una società che non fa figli è un mondo che muore, cioè è un mondo che non ha più speranza. È un mondo che non ha più il desiderio di trasmettere la vita, il desiderio della vita, ma è un mondo di persone appunto sempre più anziane, sempre più concentrate su loro stesse, percepiscono la vita esclusivamente come un'occasione di consumo e non come un'occasione di donazione, di trasmissione di qualcosa di bello e di buono. Naturalmente la fede e la secolarizzazione, la diminuzione della fede incide, ma non è solo un problema legato alla fede che viene meno, alla pratica religiosa che viene meno. È proprio un problema umano, un problema di, cioè una società nella quale non nascono bambini, è una società destinata a chiudere, a finire, a morire, a spegnersi. È una società infelice, è una società disperata. Quindi c'è un grande problema culturale che chiaramente non può essere risolto dallo Stato, dalla politica. La politica, lo Stato può fare delle politiche a favore della natalità, della maternità, delle famiglie. Laddove queste politiche vengono fatte, per esempio, nelle province di Trento e di Bolzano, in alcuni comuni particolarmente amici della famiglia, amici della vita, il trend è aumentato, ma non è mai arrivato alla sostituzione. Perché ci sia un equilibrio necessario, sarebbe necessario che ogni donna in età fertile avesse 2,1 figli, più di 2 figli. In Italia siamo a 1,2. Dove ci sono politiche a favore della natalità si arriva a 1,8, non si arriva però alla sostituzione. E anche nei paesi come la Francia e la Germania, che hanno adottato delle politiche più favorevoli alle nascite, non si è arrivato al livello della sostituzione. Perché? Perché il problema non è. Soprattutto un cioè non è soltanto né soprattutto un problema politico-economico, anche se, ripeto, le politiche ci devono essere fatte, tanto più che lo Stato non può cambiare la mentalità, non può cambiare la cultura, non può cambiare il desiderio della gente, non è il suo compito, non è il suo mestiere. Ci deve essere un'autentica conversione e non necessariamente una conversione religiosa, una conversione alla vita, alla bellezza della vita. Se non c'è questo, le politiche a favore degli sgravi fiscali, gli asili nido, un intervento importante ogni volta che c'è un bambino che nasce per i genitori, per le famiglie, eccetera, sono tutte cose che servono, che possono servire, che aiuterebbero quei giovani che volendo sposarsi non riescono perché non hanno le condizioni economiche adeguate, che volendo fare dei figli rimandano continuamente perché non si sentono economicamente in grado di poterlo fare. Tutte cose vere, però non è il cuore del problema. Comunque, ben vengano gli stati generali della natalità, la terza volta che vengono convocati, e questa volta c'è stato l'incontro nell'ambito di queste giornate fra il Santo Padre e il Presidente del Consiglio, che dopo gli interventi del Presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, che ha dato dei numeri drammatici e preoccupanti, come fa tutti gli anni il Presidente dell'Istat, dopo interventi del Ministro della Famiglia, delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, c'è stato, diciamo, un incontro che ha attirato l'attenzione dei mezzi di comunicazione finalmente, dove hanno parlato appunto il Papa e Giorgia Meloni. Allora, questa sera volevo leggervi il discorso del Santo Padre, che comincia dicendo: mi scuso di non parlare in piedi, ma non tollero il dolore quando sono in piedi. Come sapete, come vedete, diciamo, Papa subisce in questo momento un dolore fisico al ginocchio che sembra essere importante. Saluto tutti voi, vi ringrazio per il vostro impegno, grazie a Gigi De Paolo, Presidente della Fondazione per la Natalità, per le sue parole e per l'invito, perché credo che il tema della natalità sia centrale per tutti, soprattutto per il futuro dell'Italia e dell'Europa. Vorrei dare soltanto due fotografie che sono successe qui in Piazza San Pietro. 2 settimane fa il mio segretario era in piazza e veniva una mamma con la carrozzina. Lui, che è un prete tenero, si è avvicinato per benedire il bambino. Ma era un cagnolino. Un cagnolino portato dentro la carrozzina. Vabbè, questo è un segnale, diciamo così. 15 giorni fa, l'udienza del mercoledì, io andavo a salutare, sono arrivato davanti a una signora, cinquantenne più o meno, saluto la signora e lei apre una borsa e dice: me lo benedice il mio bambino. Era un cagnolino. Lì non ho avuto pazienza e ho sgridato la signora: signora, tanti bambini hanno fame, lei con il cagnolino. Fratelli e sorelle, queste sono scene del presente, ma se le cose vanno così, questa sarà l'abitudine del futuro. Stiamo attenti. Chiaro che sono due episodi, però sono due episodi indicativi che capitano a tutti, cioè tutti noi vediamo quando andiamo nei parchi, per esempio, vediamo diminuire il numero dei bambini e aumentare il numero dei cani. Ora i cani vanno benissimo, cioè sono creature, nessuno deve demonizzarle, ma è chiaro che i cani non sono uomini. Invece purtroppo c'è una mentalità, un'ideologia, l'ideologia dell'animalismo, che serpeggia, che penetra da tanti anni, non, grazie a Dio non riesce a conquistare il consenso di fasce importanti della popolazione, però aumenta, cresce il numero di persone che sono più preoccupate delle crisi climatiche piuttosto che delle specie animali a rischio di estinzione, piuttosto che del fatto che non nascono più bambini. Ora, questo non vuol dire che noi dobbiamo contrapporre le cose, sarebbe sbagliato. C'è un problema di tutela dell'ambiente, certamente. Gli animali vanno accolti per quello che sono, cioè degli animali, evidentemente, non sono persone con anima, eccetera, ma questo non giustifica il fatto che si debba avere nessuna forma di crudeltà. Ma quello che manca oggi in Occidente sono i figli, sono i bambini, sono gli uomini, le persone. E se non c'è questa consapevolezza, la situazione andrà sempre a peggiorare. La nascita dei figli, infatti, è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo. Se ne nascono pochi, vuol dire che c'è poca speranza. E questo non ha solo ricadute dal punto di vista economico e sociale, ma mina la fiducia nell'avvenire. Ho saputo che lo scorso anno l'Italia ha toccato il minimo storico di nascite, appena 393.000 nuovi nati. È un dato che rivela una grande preoccupazione per il domani. Oggi mettere al mondo dei figli viene percepito come un'impresa a carico delle famiglie. E questo purtroppo condiziona la mentalità delle giovani generazioni, che crescono nell'incertezza, se non nella disillusione e nella paura. Vivono un clima sociale in cui metter su famiglia si è trasformato in uno sforzo titanico, anziché essere un valore condiviso che tutti riconoscono e sostengono. Sentirsi soli e costretti a contare esclusivamente sulle proprie forze è pericoloso. Vuol dire erodere lentamente il vivere comune e rassegnarsi a esistenze solitarie, in cui ciascuno deve fare da sé, con la conseguenza che solo i più ricchi possono permettersi, grazie alle loro risorse, maggiore libertà nello scegliere che forma dare alle proprie vite. E questo è ingiusto, oltre che umiliante. Bene, una fotografia molto semplice, molto vera, molto corrispondente alla realtà. Oggi sposarsi, mettere insieme una famiglia, avere dei figli, non è percepito come una cosa normale, naturale. È percepito da chi lo desidera. Non sto parlando di quella fascia che purtroppo è importante, di single, cioè di persone che non vogliono sposarsi e se si sposano non vogliono avere figli. Ce ne sono, è una fascia crescente. Un paio di anni fa, 3 anni fa, è stato fatto un rapporto dal Centro Internazionale Studi sulla Famiglia, sullo stato della famiglia e soprattutto sul desiderio di famiglia che non c'è. No? Cioè, nel senso che questo rapporto ha mostrato, diciamo così, uno degli aspetti più rilevanti, secondo me il più rilevante del problema, cioè la mancanza del desiderio di fare famiglia. Però è anche vero che fra quelli che questo desiderio ce l'hanno, fra i giovani che hanno questo desiderio, diciamo che la società, le istituzioni, la politica non ha mai aiutato il coronamento di questo desiderio. Cioè, pensate soltanto come dal punto di vista fiscale sono state penalizzate le famiglie numerose con figli. Per fare un esempio, in Ungheria una donna che ha 4 figli, una mamma di 4 figli, non paga le tasse per tutta la vita, cioè quella famiglia è liberata dalla necessità di pagare le tasse, perché lo Stato riconosce a quella famiglia che ha svolto un servizio pubblico straordinariamente importante, perché un bambino, un figlio, non è soltanto il figlio dei suoi genitori, non è soltanto una creatura che allieta i parenti, ma è un bene per tutta la società, perché è un futuro cittadino di quella società. È il bene comune che ne riceve vantaggio dalla nascita di un figlio. Ora, questo non è percepito. Il figlio è percepito purtroppo da decenni come un fatto privato. Ah, che bello, è nato un bambino in quella famiglia. Benissimo, ma non è solo questo. Cioè, le politiche a favore della famiglia non ci sono mai state in Italia in tutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, cioè sia nella prima che nella seconda che nella terza Repubblica. Poi c'era negli anni 50, negli anni 60 con i governi della Democrazia Cristiana, c'era un clima in cui la famiglia era riconosciuta come il bene più prezioso, ma questo non significava che la politica andasse incontro dal punto di vista fiscale, economico, alle famiglie. La famiglia reggeva perché era ancora unita, perché non era ancora stato introdotto il divorzio, non c'era stata la rivoluzione sessuale, non c'erano le separazioni che ci sono oggi, le convivenze, la famiglia era solida. Poi ma era solida per merito suo, per merito delle famiglie, non perché fosse aiutata dal punto di vista né fiscale né del riconoscimento, eccetera. È soltanto oggi, in questi ultimi mesi, anni, che si comincia a capire che la famiglia non può più farcela da sola. In Italia è nata un'associazione che si chiama Famiglie Numerose, perché queste famiglie numerose, cioè quelle che hanno più di 3 figli, hanno sentito il bisogno di mettersi insieme come associazione per fare valere i propri diritti. Cioè, una famiglia numerosa è un bene per la società, non è uno sfizio. E non bisogna, mentre un atteggiamento molto diffuso è quello di dire: ma perché hai fatto così tanti figli? Invece di riconoscere il bene che ne deriva, invece di aiutare, di andare incontro. La mentalità molto individualistica, molto gretta, molto egoista che circola nel nostro mondo è quella di dire: ma perché, ma chi te l'ha fatto fare? No? Ecco, è questo che va cambiato, cioè è questo atteggiamento nei confronti della maternità, della natalità che va cambiato. Finché non cambierà questo atteggiamento, ripeto, le politiche economiche e fiscali vanno bene, gli asili vanno bene, andiamo incontro ai bisogni sicuramente, ma non è l'aspetto principale. Cioè, è quello che potrà aiutare, tamponare, ma non invertire il trend. Forse mai come in questo tempo, scrive il Santo Padre, tra guerre, pandemie, spostamenti di massa e crisi climatiche, il futuro pare incerto. Amici, è incerto, dice il Papa, non solo pare, è incerto. Tutto va veloce, eppure le certezze acquisite passano in fretta. Infatti, la velocità che ci circonda accresce la fragilità che ci portiamo dentro. In questo contesto di incertezza e fragilità, le giovani generazioni sperimentano più di tutti una sensazione di precarietà, per cui il domani sembra una montagna impossibile da scalare. Chi ha a che fare con i giovani percepisce questo senso di precarietà, che è legato a tante cose, tante ragioni, tanti motivi. Il tipo di lavoro anche oggi è estremamente mobile. Uno che lavora in un'azienda e viene continuamente chiamato a spostarsi in sedi diverse, è difficile che possa avere così l'idea di fare una famiglia, è più difficile. Soprattutto se sia lui che lei vivono in questa condizione. E tutto questo induce a precarietà, grande mobilità e grande precarietà. Pensate che ci sono zone intere dove non ci sono asili, per esempio. Allora, quando verrà meno il supporto dei genitori, dei nonni, anche dal punto di vista economico, con le pensioni, ma soprattutto anche dal punto di vista a chi affidare i bambini che nascono. Se 2 persone lavorano e se è necessario che lavorino, perché uno può dire: vabbè, ma perché lavorano tutte e due? Può stare la mamma a accudire i figli. A parte che questo è già considerato come un'offesa, perché non è concepita dalla cultura moderna e dominante l'idea che una donna possa realizzarsi attraverso la maternità, attraverso i figli. E questa è un'altra grande problema culturale diffuso. Cioè, mettere al mondo dei figli, educarli, È una vocazione, una cosa straordinariamente importante, ma non soltanto sul piano personale. Cioè, dice, bene, a lei piace, benissimo, ma è una cosa bellissima, importantissima, fondamentale per tutta la società. Ora, questo non è possibile, anche se uno volesse, perché soprattutto se uno vive, si sposa nelle grandi città, pensate solo agli affitti che si pagano in una città come quella dove vivo io, a Milano, è chiaro che uno stipendio medio, normale, non basta. Quindi ce vogliono due. E se ce vogliono due, poi ci sono i figli dove si mandano? Ci sono tanti asili, certo, a parte che costano. E però ci sono anche zone, magari, dove gli affitti costano meno, ma gli asili proprio non ci sono. E quindi il problema si ripresenta, eccetera. Quindi c'è un problema di politiche, ma c'è soprattutto un grande problema di mentalità, di cultura da vincere, da superare. La signora Presidente del Consiglio, cioè Giorgia Meloni, ha parlato della crisi, parola chiave. Ma ricordiamo due cose della crisi. Dalla crisi, dice il Papa, non si esce da soli, o usciamo tutti o non usciamo. E dalla crisi non si esce uguali, usciremo migliori o peggiori. Ricordiamo questo. Questa è la crisi di oggi. Difficoltà a trovare un lavoro stabile, difficoltà a mantenerlo, case dal costo proibitivo, affitti alle stelle e salari insufficienti sono problemi reali. Sono problemi che interpellano la politica perché è sotto gli occhi di tutti che il mercato libero, senza gli indispensabili correttivi, diventa selvaggio e produce situazioni e disuguaglianze sempre più gravi. Alcuni anni fa ricordo un aneddoto di una coda davanti a una compagnia di trasporti. Una coda di donne che cercavano lavoro. Ad una avevano detto che toccava a lei. Presenta i dati, va bene, lei lavorerà 11 ore al giorno e lo stipendio sarà di 600 euro. Va bene? E lei, ma come con 600 euro? 11 ore? Non si può vivere. Signora, guardi la coda e scelga. Le piace, lo prende, non le piace, fa la fame. Questa è un po' la realtà che si vive. È una cultura poco amica, se non nemica, della famiglia, centrata com'è sui bisogni del singolo, dove si reclamano continui diritti individuali e non si parla dei diritti della famiglia. E cita la sua esortazione sulla famiglia, Moris Laetitia, al numero 44. In particolare vi sono condizionamenti quasi insormontabili per le donne. Le più danneggiate sono proprio loro, giovani donne spesso costrette al bivio tra carriera e maternità, oppure schiacciate dal peso della cura per le proprie famiglie, soprattutto in presenza di anziani fragili e di persone non autonome. In questo momento le donne sono schiave di questa regola del lavoro selettivo, che impedisce loro pure la maternità. E aggiungerei quello che accennavo prima, a cui accennavo prima, cioè che anche che c'è questa visione dispregiativa, insomma, che cresce, che non è diffusa per fortuna in tutti, ma è abbastanza diffusa, soprattutto in alcune componenti sociali abbastanza medio-alte, di guardare con un certo disprezzo la maternità, perché si preferisce la carriera o il divertimento, o la libertà, eccetera, eccetera. E questo è un lavoro culturale, anche perché, lo dico perché, questi problemi che il Papa indica certamente ci sono e sono gravi, ma possono in qualche modo essere risolti. Se ci fosse una politica seria, e speriamo che ci sarà, anche viste le parole dette dal Presidente del Consiglio durante gli Stati Generali, l'assicurazione che la famiglia sarà finalmente messa al primo posto nelle politiche governative. Ma c'è un'osservazione da fare. Nelle fasce alte della società, cioè quelle persone, diciamo così, medio-alte, benestanti, che non avrebbero problemi ad avere un solo stipendio se si sposassero, per esempio, o a pagare una retta di asilo molto alta, o a pagare una governante, eccetera, non è che la natalità aumenti. E anche questa è un'osservazione su cui fare una riflessione, su cui riflettere. Cioè, non è che nelle fasce alte della società ci sono famiglie numerosissime perché possono permettersi, no, purtroppo non è così. Questo a conferma del fatto che c'è un grosso problema culturale accanto ai problemi economici e politici. Certo, dice il Papa, esiste la provvidenza e milioni di famiglie lo testimoniano con la loro vita e le loro scelte. Ma l'eroismo di tanti non può diventare una scusa per tutti. Occorrono perciò politiche lungimiranti. Occorre predisporre un terreno fertile per far fiorire una nuova primavera e lasciarci alle spalle questo inverno demografico. E visto che il terreno è comune, come comuni sono la società e il futuro, è necessario affrontare il problema insieme, senza steccati ideologici e prese di posizione preconcette. L'insieme è importante. È vero che anche con il vostro aiuto parecchio è stato fatto e di questo sono grato, ma ancora non basta. Bisogna cambiare mentalità. La famiglia non è parte del problema, ma è parte della sua soluzione. E allora mi chiedo, c'è qualcuno che sa guardare avanti con il coraggio di scommettere sulle famiglie, sui bambini, sui giovani? Tante volte sento le lamentele delle mamme. Mio figlio si è laureato già da tempo e non si sposa, rimane a casa, cosa devo fare? Non stiri le camicie, signora, cominciamo così, poi vediamo. Anche qui il Papa, con il suo stile molto diretto e concreto, dice, vabbè, però se le persone giovani non si sposano, non coccoliamoli questi trentenni, quarantenni che stanno a casa perché gli fa comodo. Oppure vanno a convivere. Voi sapete che oggi è molto diffusa in alternativa al matrimonio la convivenza. Perché? Perché la convivenza è un impegno o meno impegno. Cioè si scioglie con un arrivederci. Non c'è bisogno di avvocato, non c'è bisogno di separazioni, non c'è bisogno di niente. Si scioglie così come è nata. E quindi è molto più diffusa, perché è meno impegnativa. Oggi, e questo è un aspetto sempre culturale e morale, molti, cioè pochi hanno il desiderio, hanno la consapevolezza di compiere delle scelte definitive. Perché viviamo in una società di precari, ma non, il problema non è la precarietà soltanto economica, lavorativa, professionale, eccetera. È proprio la precarietà in generale, la precarietà nella testa, nel cuore delle persone. Per cui tutto ciò che è definitivo spaventa, scoraggia. E anche qui è un problema che va affrontato con pazienza, con delicatezza, ma va affrontato. Cioè, questo soprattutto i genitori dovrebbero, diciamo, avere nei confronti dei loro figli un atteggiamento che li aiuti a capire che devono compiere delle scelte, che devono prendere delle decisioni, che devono impugnare la propria vita e gettare il cuore oltre l'ostacolo, se no non combineranno nulla, saranno sempre degli eterni giovani che vivranno la giornata. E il Papa molto semplicemente, ma con degli esempi molto concreti, dice alle mamme soprattutto, non stiratevi le camicie, cioè, non, cioè fategli capire che è una situazione che non va bene, insomma, che si decida. Non possiamo accettare che la nostra società smetta di essere generativa e degeneri nella tristezza. Quando non c'è generatività, viene la tristezza. È un malessere brutto, grigio. Non possiamo accettare passivamente che tanti giovani fatichino a concretizzare il loro sogno familiare e siano costretti ad abbassare l'asticella del desiderio, accontentandosi di surrogati privati e mediocri. Fare soldi, puntare alla carriera, viaggiare, custodire gelosamente il tempo libero. Tutte cose buone e giuste quando rientrano in un progetto generativo più grande, che dona vita attorno a sé e dopo di sé. Se invece rimangono solo aspirazioni individuali, inaridiscono nell'egoismo e portano a quella stanchezza interiore. Questo è lo stato d'animo di una società non generativa. Stanchezza interiore che anestetizza i grandi desideri e caratterizza la nostra società come società della stanchezza. Ridiamo fiato ai desideri di felicità dei giovani. Sì, loro hanno desideri di felicità, ridiamo fiato, apriamo il cammino. Ognuno di noi sperimenta qual è l'indice della propria felicità. Quando ci sentiamo ripieni di qualcosa che genera speranza e riscalda l'animo, e viene spontaneo farne partecipi gli altri. Al contrario, quando siamo tristi, grigi, ci difendiamo, ci chiudiamo e percepiamo tutto come una minaccia. Ecco, la natalità, così come l'accoglienza, che non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano questa quanta felicità c'è nella società. Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, di accogliere, mentre una società infelice si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno e tante volte si dimenticano di sorridere. Anche qui è una riflessione, ovvio, anche questo non è che si può introdurre nella testa, nel cuore delle persone, soprattutto dei giovani, con il martello. Però facciamola questa riflessione e aiutiamo i giovani a farla. Una società che non mette al mondo figli è una società triste. Cioè le persone che non decidono di trasmettere la vita sono persone destinate alla tristezza, che magari verrà non apparirà in maniera forte e evidente nei primi anni, fin quando uno si considera un eterno Peter Pan, no? E comincia ad avere 40-50 anni e crede di essere un ragazzo e vive come un ragazzo o una ragazza. Ma questo non è normale. Cioè questo è vivere nella tristezza, magari credendo di essere più libero, credendo di essere più autonomo, di non doversi accollare dei sacrifici, ma se uno non si accolla dei sacrifici, la sua vita è vuota, perché non c'è una meta. Non c'è una comunità che dà senso alla sua esistenza. O uno rinuncia alla famiglia per un bene più grande, che che è normalmente un bene di carattere religioso, no? Perché sposa Gesù Cristo. Questo è il caso di tutti i consacrati. Oppure perché sposa una vocazione particolarmente piena, cioè mi viene in mente, so, un medico, piuttosto che... Ma senza una comunità di riferimento è difficilissimo che una persona possa sentirsi realizzata. Noi viviamo in una società che tende a farci rinunciare a tutte le identità, a cominciare da quella della famiglia. Per continuare, le identità nazionali, comunali, locali, sul territorio. Sono tutte forme importanti, ma non esclusive. Giustamente il Papa dice che non vanno messe in contrapposizione all'accoglienza, ma uno è disposto ad accogliere coloro che scappano dalla guerra, da ingiustizie, o anche perché semplicemente vogliono migliorare la loro condizione economica. Ma uno è disposto ad accettare, a condividere se è forte, se si sente forte, se si sente radicato su un territorio dentro una comunità. La prima di queste comunità è la famiglia. Poi ci sono le altre, il campanile, no? L'Italia dei mille campanili. La patria, tutte parole che oggi tendono a essere dimenticate, sottovalutate, eccetera, ma che sono fondamentali perché l'uomo è un animale sociale, è un animale che realizza la propria vocazione, la propria perfezione, la propria felicità attraverso le relazioni che costruisce con gli altri, a cominciare dal matrimonio che fonda la famiglia. E andando avanti poi per tutte le comunità successive, eccetera. Allora, se non c'è più questo, se viviamo dentro una società dominata dall'individualismo, a parte che poi gli individui cominciano a farsi la guerra fra di loro, cominciano a detestarsi, cioè o costruiscono quelle relazioni che non hanno e quindi costruiscono delle comunità, e allora riprende, diciamo così, la vita normale di una società, e però la comunità principale, fondamentale, è il matrimonio, no? Anche perché è l'unica che trasmette la vita. Oppure questa società vuol dire che sta morendo. Amici, dopo aver condiviso queste preoccupazioni che porto nel cuore, vorrei consegnarvi una parola che mi è cara, speranza. La sfida della natalità è questione di speranza, ma attenzione, la speranza non è, come spesso si pensa, ottimismo. Non è un vago sentimento positivo sull'avvenire. Tu sei un uomo positivo, una donna positiva, bravo. No, la speranza è un'altra cosa. Non è un'illusione o un'emozione che tu senti, no. È una virtù concreta, un atteggiamento di vita e ha a che fare con scelte concrete. La speranza si nutre dell'impegno per il bene da parte di ciascuno, cresce quando ci sentiamo partecipi e coinvolti nel dare senso alla vita nostra e degli altri. Alimentare la speranza è dunque un'azione sociale, intellettuale, artistica, politica, nel senso più alto della parola, e mettere le proprie capacità e risorse al servizio del bene comune e seminare futuro. La speranza genera cambiamento e migliora l'avvenire. È la più piccola delle virtù, diceva Peggy. È la più piccola, ma è quella che ti porta più avanti. E la speranza non delude. Oggi ci sono tante Turandot nella vita che dicono la speranza che sempre delude. La Bibbia ci dice la speranza non delude. Mi piace pensare agli stati generali della natalità arrivati alla terza edizione come a un cantiere di speranza, un cantiere dove non si lavora su commissione perché qualcuno paga, ma ma dove si lavora tutti insieme perché tutti vogliono sperare. E allora vi auguro che questa edizione sia l'occasione per allargare il cantiere, per creare a più livelli una grande alleanza di speranza. Qui è bello vedere il mondo della politica, delle imprese, delle banche, dello sport, dello spettacolo, del giornalismo, riuniti per ragionare su come passare dall'inverno alla primavera demografica. Su come ricominciare a nascere, non solo fisicamente, ma interiormente, per venire alla luce ogni giorno e illuminare di speranza il domani. Fratelli e sorelle, non rassegniamoci al grigiore e al pessimismo sterile, al sorriso di compromesso. No, non crediamo che la storia sia già segnata, che non si possa fare nulla per invertire la tendenza. Perché, permettetemi di dirlo nel linguaggio che prediligo, quello della Bibbia, è proprio nei deserti più aridi che Dio apre strade nuove. Cerchiamo insieme queste strade nuove in questo deserto arido. La speranza, infatti, interpella a mettersi in moto per trovare soluzioni che diano forma a una società all'altezza del momento storico che stiamo vivendo, tempo di crisi attraversato da tante ingiustizie. La guerra è una di queste. Ridare impulso alla natalità vuol dire riparare le forme di esclusione sociale che stanno colpendo i giovani e il loro futuro. Ed è un servizio per tutti. I figli non sono beni individuali, sono persone che contribuiscono alla crescita di tutti, apportando ricchezza umana e generazionale, apportando creatività anche al cuore dei genitori. A voi che siete qui per trovare buone soluzioni, frutto della vostra professionalità e delle vostre competenze, vorrei dire, sentitevi chiamati al grande compito di rigenerare speranza, di avviare processi che diano slancio e vita all'Italia, all'Europa, al mondo, che ci portino tanti bambini. Grazie e concludo. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Pronto? Professore Invernizzi? Eccomi,
Eccomi, mi dica
ci
tutto.
sono anch'io. Senta, io sono Giuseppe Cravero e niente, io la seguo quasi periodicamente, sono affascinato dal suo modo con cui presenta le cose, però le chiedo
Di
un
dov'è, scusi
favore,
lei?
io sono Giuseppe Cravero,
Sì, ma di dove? Ah, benissimo,
Di Torino, sì.
benissimo.
Allora, lei ha toccato, come sempre, moltissimi argomenti che non si possono risolvere con una telefonata così di pochi minuti. Le chiedo, se io le scrivo a Radio Maria, lei mi può indicare una persona con la quale io possa intraprendere un percorso lungo per chiarire certe cose sull'argomento che lei ha trattato?
Sì,
Occorrerebbe una persona, diciamo così, che avesse, non so, la maturità scientifica, perché il problema della natalità tocca anche degli argomenti, diciamo così, di matematica, ma non alta matematica. Ecco, questo io volevo chiederle.
mi scriva a Radio Maria, lei ha la mail, mi può mandare una
No,
mail?
io sono ipovedente. E di
Ah.
92 anni, quindi scrivo solo a mano, scrivo.
Allora mi mandi una lettera a Radio Maria,
Sì,
sì.
le mando una lettera a Radio Maria, se lei gentilmente mi può indicare, io sono di Torino, sì, di Torino, se lei mi potesse indicare una persona possibilmente torinese, ovviamente, è vero,
Certo,
perché
sì.
con la quale intraprendere un percorso, perché la trattazione dell'argomento che lei ha trattato oggi, come già le ho detto, non si può concludere con una telefonata di un
Ah,
minuto, richiede
certo.
proprio un percorso, richiede.
Benissimo, lei mi scriva che io poi le rispondo e le mando il numero della persona da contattare. Grazie. Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo letto questo bello e importante discorso che che il Papa ha fatto durante gli stati generali della natalità. È un discorso che culmina in quello che è il tema principale che ho cercato di affrontare con voi, cioè il problema culturale. La natalità può essere risolta, deve essere affrontata con politiche adeguate, con interventi economici, fiscali adeguati che aiutino, che sostengano i giovani che mettono al mondo dei figli, eccetera. Però il problema principale è un problema culturale. Culturale nel senso non libresco del termine, culturale nel senso di visione del mondo, cioè di scelta di che cosa vuol fare uno della propria vita. Sostanzialmente è un problema di conversione culturale. Ebbene, il Papa ha concluso indicandoci quella virtù che è sicuramente è una virtù teologale, la speranza, ma è anche una virtù che cambia la vita nella misura in cui viene accolta, praticata dalle persone. Cioè, ha invitato alla speranza, ad avere speranza, a credere nella provvidenza, a credere che Dio esiste, ti aiuta, non ti lascia solo, non ti lascia solo neanche nella. E soprattutto non ti lascia solo quando decidi di fare delle cose vere, delle cose buone, delle cose belle. Quindi, ben vengano le politiche, ben vengano gli interventi pubblici. Benvenga gli asili, gli sgravi fiscali, finalmente si riconosca la bellezza, la centralità, l'importanza della famiglia, della maternità, ma venga soprattutto nel nostro cuore, nella nostra mente, la speranza. Facciamola entrare. Crediamoci nella provvidenza che aiuta, che ci aiuta. Non pensiamo di essere imprudenti. Cerchiamo di capire che credere in Dio significa proprio anche credere che Lui entra nella nostra vita, ci aiuta, ci permette di superare le difficoltà. Il Papa conclude appunto invitando a sperare, ad avere speranza, una speranza concreta che ci permetta di affrontare e superare gli ostacoli della vita. Grazie, buona settimana e buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.